bene a tutti. In Israele ogni nato maschio nell'ottavo giorno dopo la sua nascita, anche se questo giorno cade di sabato, viene circonciso. La cerimonia religiosa della circoncisione, in ebraico milah, si compie o nella casa del bambino oppure nella sinagoga. Della sinagoga, voi ricordate, abbiamo parlato in lungo e in largo l'anno scorso. Comunque anche qui i resti di una sinagoga, e precisamente di quella di Safed nell'Alta Galilea. Siamo a 850 metri in una posizione splendida. Safed è famosa come centro religioso. Ivi convennero, dopo la caduta del Tempio, molti figli di Israele. E questa porta che si regge a malapena, l'architrave, vedete come pencolante, su di esso c'è una leggenda curiosa. Direbbe che cadrebbe questo architrave alla venuta del Messia. La cerimonia si compie dunque quasi sempre nella sinagoga, alla presenza di 10 testimoni, fra i quali immancabile il padrino che siede sopra il seggio, ricordate tutti, di Elia, perché si ritiene che il buon profeta Elia sia presente alla cerimonia. E anticamente la incisione nella carne la compiva il padre o la madre, sempre anticamente con coltelli di selce. Qui avete 3 esemplari trovati recentemente in scavi di Palestina, autentici, di coltelli che servirono antichissimamente, sono di selce, per la circoncisione. E si usarono per secoli questi coltelli anche quando già era in uso il metallo. Oggi si intende, è un bisturi addirittura, che è maneggiato con grande maestria da una persona qualificata, che è un medico, il Coten. È interessante, qui avete anche del come si fanno, come si facevano questi coltelli nell'antichità, anche in Egitto dove si praticava la circoncisione, costruivano, vero, questi coltelli speciali che dovevano essere più delicati, si intende, di altri. È interessante, stavo dicendovi, l'insieme delle preghiere, che non sono molte ma sono bellissime, che si recitano durante la cerimonia. Il Coten dice: benedetto tu, o Signore Dio nostro, Re dell'universo, che ci hai santificato con i tuoi precetti e ci hai comandato di fare la circoncisione. E il padre, ripetendo: benedetto tu, o Signore Dio nostro, Re dell'universo, che ci hai santificato con i tuoi precetti, aggiunge: e ci hai comandato di farlo partecipare, questo bambino, al patto del nostro padre Abramo. Poi tutti gli astanti insieme: come è reso partecipe del patto, così possa essere reso partecipe della Torah, cioè della legge, del baldacchino nuziale e di ogni opera buona. Poi seguono gli auguri di felicitazione e poi l'imposizione del nome e la cerimonia finisce. Voi sapete, forse non tutti, che questa cerimonia religiosa è esclusiva di Israele come cerimonia religiosa, ma la pratica della circoncisione è molto diffusa nel mondo ancora oggi, risale alla più remota antichità. Ma ancora oggi, pensate, un settimo dell'umanità circoncide. Qui avete in questa tavola i nomi delle più importanti popolazioni che circoncidono: gli arabi islamici, molte tribù totemiste dell'Australia e della Melanesia, varie tribù dell'Africa e nell'America, tribù nel Canada, nel Messico e nell'Amazzonia. E poi infine i cristiani copti dell'Egitto e i monofisiti in Etiopia. Ora, gli etnologi studiano intensamente da tanto tempo l'origine e il significato di questo rito, e ne hanno dato le spiegazioni le più varie, ma quella che oggi prevale è questa: che esso significa l'ingresso dell'adolescente nel gruppo, nel clan degli adulti. Ecco, il passaggio, direi, dalla pubertà all'età del matrimonio. È una cerimonia etnica, anche per Israele. È una cerimonia etnica, in quanto segna l'ingresso, l'appartenenza al popolo di Israele. Ma dobbiamo subito dire che è una cerimonia etnico-religiosa, perché significa l'ingresso nel popolo eletto. Vedete, su questo non c'è dubbio, perché se è vero che Israele lo sa bene, che molti altri popoli circoncidevano prima di lui, ed egli stesso ha attinto quest'usanza da altri popoli, però la più antica tradizione sacerdotale fa risalire a Dio stesso il comando e il significato religioso di questo rito. Su questo non c'è dubbio. Disse Dio ad Abramo: se tu osserverai il mio patto, tu e i tuoi posteri dopo di te, per il corso dei secoli io sarò con te. E il patto che avete da osservare tra me e voi e i tuoi posteri dopo di te è questo: che sia circonciso tra voi ogni maschio. E ciò sarà segno del patto tra me e voi. In età di 8 giorni sarà circonciso tra voi ogni maschio nel corso delle vostre generazioni, tanto il nato in casa come il servo, tra qualunque straniero che non è del tuo sangue. Sì, devesi circoncidere il nato in casa e il servo, e il patto mio nella vostra carne sarà patto perpetuo. Dobbiamo onestamente riconoscere che a questo comando divino Israele è stato fedelissimo nel corso dei secoli. Vedendovi una cerimonia di purificazione interiore, vedendo in quel versare un po' di sangue un'offerta all'autore della vita, perché nel sangue c'è la vita per Israele e per tutti i semiti, ma soprattutto vedendovi il sigillo dell'alleanza con Dio. Ed è, vedete, veramente commovente il seguire le varie vicende, la storia, diciamo, vero, del popolo ebraico nei secoli, vicende ora tristi, ora liete, sempre ricche di significato reale e simbolico, ora di fedeltà e ora di infedeltà, vedere come però sostanzialmente e globalmente il popolo sia stato fedele a questo comando di Dio. Ecco, dopo Abramo possiamo dire che rapidamente l'usanza si diffuse nel popolo, tanto che durante la schiavitù di Egitto il popolo non si trovò a disagio di fronte agli egiziani, che tenevano in grande onore la circoncisione e le davano pure un significato religioso sia pure diverso da quello di Israele. Però pare che anche durante la permanenza in Egitto lentamente sia andato un pochino in disuso la circoncisione, tanto che Mosè stesso fu trovato in difetto da Dio perché non aveva circonciso suo figlio e si affrettò a farlo circoncidere da Sefora, sua moglie, che perciò chiamò Mosè sposo di sangue. Poi questa usanza fu richiamata in vigore da Mosè all'uscita dall'Egitto, all'esodo, vero? Proprio perché ritenne questo come l'atto purificatore per poter essere degni di mangiare l'agnello pasquale. Quella fu la prima Pasqua celebrata dal popolo ebraico. Si sa che però purtroppo invece durante le peregrinazioni nel deserto questa usanza andò dimenticata, proprio perché il popolo non voleva più sottomettersi a Dio, era ribelle, era disobbediente, era protervo, non voleva ascoltare neppure le parole più dolci di Mosè. Andò in disuso, tanto che quando giunsero alle soglie della terra promessa, ben pochi erano circoncisi. L'uso fu ripristinato da Giosuè, il quale, dopo avere, come ricordate tutti, passato prodigiosamente il Giordano, dopo aver conquistato prodigiosamente Gerico, ristabilì l'uso che poi non tramontò più della circoncisione. Si può dire che dall'età di Giosuè in poi, generalmente parlando, si capisce qualche eccezione ci sarà sempre stata, ma la regola era della circoncisione generale. Viene poi il triste periodo dell'esilio di Babilonia, quando i due segni unici distintivi del popolo di Israele sono il sabato, la festa del sabato, e la circoncisione. Il sabato è la festa della comunità che si riunisce, e la circoncisione è il segno segreto dell'appartenenza al popolo eletto. Poi viene, come sapete, il periodo ellenistico romano, in cui, nonostante i dileggi, i disprezzi dei quali abbiamo una eco nei poeti romani come Orazio, Persio, Marziale, la fedeltà più assoluta viene conservata e soltanto pochi sono quelli che, cedendo alle persecuzioni feroci di Antioco IV, Epifane, cedono e rinunziano, ma la massa è fedele e si hanno anzi episodi bellissimi ricordati nel libro dei Maccabei di fedeltà assoluta, eroica fino alla morte. Ora, tutto questo Voi direte è molto bello, senza dubbio. Però è anche vero che in tutto questo si poteva venire insinuando, e si insinuava, di fatto un pericolo. Il pericolo che lentamente entrasse la tentazione nel cuore di un figlio di Israele, che bastasse essere circonciso nella carne per appartenere agli eredi delle promesse di Abramo. Ma contro questa, diciamo così, presunzione, contro questa falsa credenza, già il Dio stesso, per bocca di Mosè, aveva avvisato il popolo. Proprio là dove dice, per bocca di Mosè, ed ora Israele, che cosa richiede da te il Signore tuo Dio, se non che tu tema il Signore tuo Dio, cammini per tutte le sue vie, lo ami, serve il Signore tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, osservando i precetti del Signore e i suoi statuti, che oggi io ti ingiungo per tuo bene. Vedi, del Signore tuo Dio è il cielo e il più alto dei cieli, la terra e quanto in essa si trova. Eppure soltanto ai tuoi padri si è attaccato il Signore, amandoli, e dopo loro ha preferito i loro posteri a tutti i popoli, com'è al giorno d'oggi. Circoncidete dunque l'incirconciso vostro cuore e non indurate più la vostra cervice, poiché il Signore vostro Dio è il Dio degli dèi, il Signore dei signori, il Dio grande, forte e terribile. Vale a dire, il Signore richiamò al significato spirituale profondissimo di una purificazione interiore, della quale era segno pallido la circoncisione della carne. Ma d'altra parte il Signore, che conosce bene quanto sia più facile subire una cerimonia esteriore che non sradicare dal cuore quello che è il male, egli stesso, in modo misterioso, sempre per bocca di Mosè, promise che avrebbe mandato, che sarebbe venuto lui stesso a circoncidere nel cuore i suoi fedeli. Allora il Signore tuo Dio circonciderà il tuo cuore e il cuore dei tuoi discendenti, affinché tu ami il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, onde tu viva. Tuttavia dobbiamo riconoscere che l'attaccamento, direi qualche volta anche soltanto esteriore, a questa pratica è rimasto scrupoloso in Israele. E di questo abbiamo una testimonianza curiosa e molto interessante in un libro che non appartiene alla letteratura canonica di Israele, non è un libro riconosciuto, è un libro apocrifo, il libro dei Giubilei, che è stato composto una cosa come fra il terzo, quarto secolo avanti Cristo e il secondo dopo Cristo, quindi comprende l'età di Gesù. Ascoltate che frasi forti e violenti vengono dette a proposito. Questa legge è una disposizione eterna, ordinata e scritta nelle tavole celesti. Ed ogni nato che non sia circonciso nella carne non appartiene ai figli dell'alleanza che Dio ha concluso con Abramo, ma è dei figli della corruzione. In lui non vi è più il segno dell'appartenenza a Dio. Egli è destinato ad essere distrutto ed eliminato dalla terra, a essere sradicato dalla terra, perché ha infranto il patto del Signore, nostro Dio. Tu perciò ordina ai figli di Israele di custodire il segno di questo patto nelle loro generazioni come una disposizione eterna, così non saranno eliminati dalla terra. Tutto questo era necessario sapere per poter capire Gesù e la Chiesa di Gesù. Voi tutti sapete che gli apostoli, Gesù, sono stati circoncisi. Gesù è stato circonciso nell'ottavo giorno della sua nascita e ancora oggi la Chiesa di Gesù celebra questa festa proprio nell'ottava della nascita del Signore, quello che per noi è il primo gennaio. Ma è anche un fatto storico che lentamente, non senza contrasti, ma inesorabilmente, la Chiesa di Gesù ha messo da parte la circoncisione. Perché? O vedete, perché il messaggio così spirituale e così universale di Gesù ha messo sul tappeto, diremo bruciante, la questione della circoncisione. Ma la domanda fu questa: i pagani che entrano in massa nella nuova religione dovranno essere circoncisi? E la risposta pratica ha prevenuto quella teorica, diciamo, dottrinale. Non era possibile obbligare masse di pagani che vedevano poi con disprezzo, con derisione, questa cerimonia e impedirli così di entrare nella nuova fede. Tanto più che questo comando era stato da Dio spiritualizzato dal suo labbro stesso. Era stato detto di circoncidere il cuore, e Dio stesso aveva promesso che sarebbe venuto lui a circoncidere il cuore dei suoi fedeli. Ed ecco perché, in quello che è stato il primo concilio ecumenico della Chiesa, vale a dire il concilio di Gerusalemme, si liberò tutti quelli che entravano nella Chiesa da questo obbligo, proprio tenendo presente questo, che se per essere cristiani si doveva essere battezzati, ma nel battesimo si è immersi in Cristo, si fa una cosa sola con Lui, si è una cosa sola con Lui e quindi una cosa sola con la sua circoncisione. Ed allora voi capite molto bene perché San Pietro, il capo della Chiesa nascente, proprio nel concilio di Gerusalemme, esca in queste parole: noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signore Gesù, allo stesso modo che loro per la circoncisione. Ma sentite, perché Pietro e quelli con lui abbiano deciso così, si deve dire che abbiano avuto la certezza assoluta, essi israeliti, ma sapete che cos'era per un israelita rinunciare alla circoncisione? Abbiano avuto la certezza assoluta che in Gesù parlava quella stessa voce che ad Abramo aveva comandato la circoncisione della carne e attraverso Mosè aveva promesso la circoncisione del cuore. Ed ecco perché Paolo scrive ai Galati: in Cristo Gesù quel che vale non è la circoncisione o la incirconcisione, ma la fede che immerge in lui, che opera per mezzo dell'amore. E ancora scrivendo ai Colossesi: in lui siete stati circoncisi, di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo, con lo spogliamento del corpo carnale, sepolti con lui nel battesimo. In lui pure siete risorti per la fede nella potenza di Dio che ha risuscitato lui di tra i morti. Forse che Paolo ha voluto rinnegare la sua natura di israelita scrivendo così affatto. Egli ha un grande dolore e un grande amore e lo esprime nella lettera ai Romani. Io dico la verità in Cristo, non mentisco e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Provo una grande tristezza e un dolore continuo nel mio cuore. Oh sì, io mi augurerei di essere io stesso maledetto, separato da Cristo. Ma sentite che cosa dice? Per i miei fratelli e parenti secondo la carne, perché essi sono degli israeliti, ad essi appartiene l'adozione, la presenza gloriosa di Dio, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. Loro gloria sono i patriarchi e da essi discende quanto alla carne il Cristo, il quale è al di sopra di tutto, Dio benedetto per tutti i secoli. Amen. Ma che la parola di Dio sia diventata caduca, ma non tutti i discendenti di Israele sono Israele, né tutti sono figli di Abramo per il fatto di essere sua progenie. Vedete, in queste parole c'è sì la gioia di Paolo di essere cristiano, ma c'è anche il suo grande dolore e il suo grande amore per i figli di Israele. Pace e bene a tutti.